al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
I'm afraid the administration is on the wrong side of the Constitution again. Now it's ordered almost every employer and insurer in the country to provide sterilization and contraceptives, including some abortion-inducing drugs, in their health plans. And it's requiring almost all Americans, even those with ethical or religious objections, to pay for this coverage.
Quella che state ascoltando è la voce dell'arcivescovo di New York, presidente della conferenza episcopale statunitense, Monsignor Timothy Dolan. In questo messaggio video, apparso nelle ultime ore sul sito dei vescovi americani, il presule, che sarà cardinale nel prossimo concistorio il 18 febbraio, esprime con parole forti e incisive tutto il dissenso dei vescovi americani nei confronti della decisione dell'amministrazione Obama di obbligare tutte le strutture ospedaliere americane, comprese quindi quelle cattoliche, a fornire a partire dal 2013 contraccettivi e prodotti abortivi nei programmi sanitari. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e di questa puntata di Al di là della notizia. Saluto e ringrazio Giuseppe Mauriello che è alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Elena Colson che sono in regia, Fabio Colagrande è al microfono. C'è sempre un numero di SMS a vostra disposizione per commentare le notizie che vi diamo in diretta, 335 12 43 317. Questa decisione dell'amministrazione USA, arrivata ieri, respinge in pratica l'eccezione presentata da esponenti del mondo cattolico americano che avevano richiesto di eliminare tutti i farmaci contraccettivi e abortivi dai piani assicurativi sanitari obbligatori offerti nelle strutture cattoliche. Eccezione respinta e concessione di un anno fino ad agosto 2013 per adeguarsi alla nuova regola che prevede che tutte le assicurazioni sanitarie coprano contraccezione e aborto. Il presidente ci sta dicendo che abbiamo un anno di tempo per trovare un modo per violare le nostre coscienze, ha affermato il futuro cardinale Dolan. Obbligare i cittadini americani a scegliere tra violare le proprie coscienze o rinunciare al servizio sanitario è letteralmente immorale. Si tratta di un attacco sia all'accesso ai servizi sanitari che alla libertà religiosa. Il governo non dovrebbe obbligare gli americani ad agire come se una gravidanza fosse una malattia da evitare ad ogni costo. Mai prima d'oggi il governo federale aveva costretto individui e organizzazioni ad acquistare un prodotto che violasse le loro coscienze. Avete sentito parole molto dure, quelle di Monsignor Timothy Dolan. Proprio questa settimana qui in Vaticano, tra l'altro, il Papa aveva incontrato i vescovi statunitensi che sono in visita ad Limina in questi giorni, esprimendo preoccupazione per la situazione della libertà più apprezzata in USA, la libertà religiosa appunto. E questa dura presa di posizione dei vescovi americani arriva a poche ore dal decisivo terzo atto delle primarie repubblicane in vista delle presidenziali di quest'anno, terzo atto in programma oggi dopo Iowa e New Hampshire in South Carolina. Terzo atto dal quale potrebbero arrivare grosse novità. I sondaggi della vigilia prevedono infatti una sfida tra Mitt Romney e l'ex speaker della Camera, Newt Gingrich, che è infatti in forte ascesa negli ultimi giorni. Dunque una serie di notizie importanti che ci arrivano da oltreoceano, che commentiamo con il nostro abituale commentatore di politica statunitense, il collega del radiogiornale della Radio Vaticana, Alessandro Gisotti. Buon pomeriggio, Alessandro.
Buon pomeriggio.
Grazie per averci fornito anche queste notizie che abbiamo presentato in maniera coincisa all'inizio, ma cerchiamo di andare per gradi, perché partiamo da queste parole molto forti di Dolan su questa decisione che è arrivata proprio ieri dall'amministrazione Obama, in particolare da colei che ha compito di trattare questo tema così caldo, così difficile, che è quello della riforma sanitaria.
Sì, il segretario alla salute Kathleen Sebelius. Questa era una notizia in un qualche modo su cui si erano concentrate molte attenzioni da parte, in vero, non soltanto dell'Episcopato Cattolico e del mondo cattolico, ma anche da parte di molte altre denominazioni cristiane, da parte del mondo religioso in generale. E c'era stata appunto una forte pressione da parte in particolare della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti affinché il governo americano, l'amministrazione Obama, come dicevi te in apertura, ampliasse le eccezioni riguardo alla copertura sanitaria con riferimento a farmaci abortivi e contraccettivi riguardanti appunto le strutture ospedaliere cattoliche, che sono una grandissima realtà in America. Se non vado errato, addirittura un cittadino americano su sei accesso, diciamo, a strutture ospedaliere con una denominazione cattolica, questo per dare un'idea di quanto contino ospedali e istituti sanitari cattolici negli Stati Uniti. Invece questo accoglimento non c'è stato da parte dell'amministrazione di Washington, se non per quanto riguarda una dilazione della messa in regola da parte delle strutture ospedaliere, per cui si dà tempo, per l'appunto, fino a metà del 2013, e quindi un anno e mezzo circa per mettersi in regola. Per l'appunto l'arcivescovo Timothy Dolan, prossimo cardinale, con amarezza, un po' sarcasmo, dice: no, il presidente ci sta dicendo che abbiamo un anno di tempo, poco più, per trovare un modo per violare le nostre coscienze. C'è da dire peraltro che non soltanto l'Episcopato degli Stati Uniti, ma molte altre realtà cattoliche particolarmente impegnate nell'aspetto sanitario si sono espresse con forza, e anche con delusione in un qualche modo rispetto a questa decisione da parte dell'amministrazione statunitense. Per esempio la presidente della Franciscan Alliance, che è un sistema di numerosi 13 ospedali cattolici, ha dichiarato che molti impiegati degli ospedali sono ora irati e anche confusi a causa di questo provvedimento annunciato ieri dalla Sibelius. E al tempo stesso anche la Catholic Health Association ha criticato il provvedimento, dicendo che si è persa un'opportunità per proteggere adeguatamente la libertà di coscienza. Infine anche il presidente della Caritas degli Stati Uniti, padre Larry Snyder, si è detto profondamente deluso per la scelta del governo, che non ha voluto ascoltare gli appelli delle istituzioni religiose. Quindi sicuramente questo comporta delle tensioni, evidentemente, anche tu accennavi al più ampio aspetto generale di carattere anche politico, porta anche a delle tensioni evidentemente in un anno elettorale come questo tra la Casa Bianca, Obama e il mondo cattolico. Peraltro domani sera ci sarà una veglia per la vita, per la difesa della vita negli Stati Uniti, che ricorre ogni anno proprio nell'anniversario della sentenza Roe vs. Wade, che ha nel 73 dato via libera, in un qualche modo ha legalizzato l'aborto negli Stati Uniti. Quindi davvero tante cose insieme sul fronte americano, e peraltro ci ricorda quanto, l'abbiamo detto tante volte nelle nostre dirette qui, è vero, l'economia è il tema dominante di questo anno elettorale, però i valori morali, l'aborto in particolare, la vita, quindi sono sempre molto molto significativi nel dibattito politico e non solo degli Stati Uniti.
Alessandro, questa decisione, tra l'altro, dell'amministrazione Obama riguarda uno dei temi più caldi e più problematici dell'amministrazione Obama, che è appunto la riforma sanitaria. Una decisione di taglio etico, che però rientra, dicevamo, in uno degli aspetti che ha messo più in difficoltà il presidente Obama. Questa riforma a che punto è adesso?
Questa riforma è sub iudice, tanto per cominciare, perché la Corte Suprema si dovrà pronunciare, peraltro a breve, insomma, comunque nell'anno elettorale, il che chiaramente avrà delle ricadute anche sulla percezione del successo o meno di Obama su questa riforma. Questo per dire come, e oggi molti analisti sono concordi nel dire che Obama l'ha fatta troppo presto questa riforma sanitaria. In un qualche modo nel primo anno della sua amministrazione ha dilapidato il consenso, che era molto alto nei suoi confronti dopo l'elezione, e concentrandosi su una riforma, complicata, come si vede d'altronde dalle tante ramificazioni e controverse che anche oggi commentiamo. Che non è stata in un qualche modo convintamente appoggiata da tutti, evidentemente non solo intendo nel Partito Repubblicano, ma anche nel suo ambito politico. E tre, soprattutto, è stata attuata in un periodo in cui continuava a crescere il tasso di disoccupazione. Quindi oggi molti sono, per non dire unanimemente, concordi nel sottolineare che Obama si sarebbe dovuto occupare prima del problema della disoccupazione, che peraltro, va anche detto, nell'ultimo trimestre ha cominciato a scendere. Quindi bisognerà vedere da qui a al 6 novembre, giorno delle elezioni presidenziali, se ci sarà in effetti un consolidamento della crescita dell'occupazione. Però davvero la riforma sanitaria ha tanti aspetti che sono in un qualche modo attaccati o a volte non capiti dall'elettorato americano, e quindi quello che sembrerebbe, no, ai nostri occhi il grande successo del primo mandato, se fosse rieletto Obama, per molti americani invece non è affatto un grande successo, anzi addirittura nel campo repubblicano molte sono le idee contrarie tra i diversi candidati, ma tutti sono d'accordo nel repeal, cioè buttare giù questa riforma sanitaria e farne eventualmente una nuova.
Un aspetto che colpisce della notizia che abbiamo dato oggi è che proprio pochi giorni fa, lo abbiamo detto in apertura, Papa Benedetto XVI aveva ricevuto qui in Vaticano i vescovi statunitensi e aveva parlato proprio delle minacce alla libertà religiosa negli Stati Uniti. Quindi evidentemente questa battaglia era già nell'aria, e come si capisce anche dal messaggio video di Monsignor Dolan, non è la prima volta che le decisioni dell'amministrazione americana vanno a violare, vanno a mettere in pericolo la libertà religiosa.
Sì, chiaramente il Papa faceva anche un discorso, come dire, di più ampio respiro come trend, insomma, è ovvio, non si può pensare che soltanto negli ultimi 3 anni e non soltanto con un'amministrazione alla Casa Bianca ci sia questo trend, è ovvio che il ragionamento era più ampio, direi nei decenni più che negli anni. E tuttavia, per esempio, su questo tema dell'obiezione di coscienza il Papa è stato molto molto chiaro anche nel discorso a cui facevi riferimento te, pronunciato giovedì scorso, e questo invece è sicuramente un tema che è oggetto di discussione accesa, molto accesa, come vediamo anche da queste ultime dichiarazioni dell'ormai prossimo cardinale Dolan con la Casa Bianca. Fra l'altro Obama poco dopo la sua elezione aveva tenuto un discorso alla Notre Dame University, che è una delle più grandi, se non la più grande università cattolica degli Stati Uniti, e lì si era impegnato in modo molto chiaro, apertis verbis, in favore di una protezione della obiezione di coscienza, e aveva fra l'altro ricevuto anche il plauso e il compiacimento anche da parte di molte voci significative del mondo cattolico, in primis l'allora presidente dell'Episcopato statunitense, il cardinale di Chicago Francis George. E quindi oggi in un qualche modo viene anche percepito, insomma, come un tradimento di una promessa, queste scivolamenti contrari alla protezione dell'obiezione di coscienza da parte degli operatori sanitari cattolici. Quindi c'è anche questo elemento, insomma, se vogliamo, anche di promessa non mantenuta. Va anche questo ragionamento contestualizzato nella considerazione che nel 2008 Obama ottenne il 54% del voto cattolico, e fu veramente un grande risultato, perché John Kerry, che cattolico era, rispetto a Obama che non è cattolico, non ottenne quel voto di maggioranza nei confronti di George Bush nel 2004. Oggi molti si chiedono quanti punti percentuali stia perdendo Obama nell'elettorato cattolico, che fra l'altro è fondamentale in molti, molti stati, i cosiddetti swing states, cioè stati ballerini che non si sa bene ancora se si possano mettere nella casella del partito dell'asinello, i democratici, o nella casella del partito dell'elefante, i repubblicani.
Torneremo tra breve a parlare delle presidenziali del prossimo novembre, perché come dicevamo in apertura, tra poche ore si aprono i seggi in South Carolina. E quindi in South Carolina va in scena il terzo atto di queste primarie repubblicane, che sono molto complicate, insomma, perché si stava stagliando un possibile candidato più forte degli altri, e adesso sembrano riaprirsi i giochi. Ma prima restiamo ancora sulle parole pronunciate da Benedetto XVI incontrando i vescovi statunitensi questa settimana, perché il collega della redazione inglese Chris Altieri ha intervistato proprio a Roma in questi giorni il cardinal Donald William Worrell, l'arcivescovo di Washington, che ha commentato questo discorso del Papa. Ascoltiamolo insieme.
In the allocution to our region this morning, the Holy Father raised the topic of.
Nel suo discorso, il Santo Padre ha sollevato il tema della libertà religiosa e di quei valori che nascono dalla fede che dobbiamo far emergere nel dibattito nazionale. La nostra sfida oggi come vescovi è fare in modo che i nostri fedeli realizzino i valori della fede nella vita quotidiana, nella politica, nella finanza, nella cultura, in ogni aspetto dell'esistenza. Prendere il Vangelo e applicarlo, questo è il modo di far fiorire il regno nel nostro mondo.
How we have the kingdom unfold in our world.
È qualcosa di più di una mera questione di politica?
What we're talking about.
Quello di cui stiamo parlando è una questione ben più importante di una politica o di una strategia. Noi siamo cittadini del regno di Dio che si dispiega nel mondo e anche cittadini della nazione in cui viviamo. La ragione per cui la fede e la vita pubblica sempre si mescolano è perché la stessa persona, oltre a essere un cittadino, è anche un credente.
Cosa sta facendo la Chiesa per raggiungere coloro che non condividono le sue posizioni e forse neanche i suoi valori di base?
Nella nostra nazione, storicamente, certamente anche oggi, l'assoluta maggioranza dei cittadini condivide quei valori comuni che provengono dalla nostra dichiarazione di indipendenza e che si riflettono nella nostra Costituzione. Ma oggi c'è una spinta verso una società secolarizzata, è come se in qualche modo il secolarismo avesse una sorta di egemonia. Questa è la vera sfida. Parliamo di una società pluralistica in cui tutti i valori sono presenti o in cui tutti i cittadini hanno voce, ma questo pluralismo oggi viene indebolito dall'idea che ci sia una società secolarista monolitica che dovrebbe essere l'unica voce nello stabilire i fondamenti della vita pubblica.
Per quanto riguarda la nuova evangelizzazione, cosa si sta facendo nel paese?
La nuova evangelizzazione è diretta a tutti noi e in particolare a coloro che si sono allontanati dalla pratica della fede. Questi spesso credono di sapere qualcosa della fede, ma non è così. Hanno bisogno di essere introdotti di nuovo e forse per la prima volta al significato del Vangelo. Noi stiamo agendo su tre livelli. Innanzitutto noi stessi dobbiamo approfondire la fede. Secondo punto, dobbiamo imparare a non giustificarci per ciò che crediamo. Terzo punto, siamo chiamati a invitare le persone a condividere la fede. Questo è quello che stiamo facendo negli Stati Uniti. Il regno di Dio fiorisce nella vita di ciascun credente. Non siamo chiamati a essere dei mistici separati da questo mondo, ma siamo chiamati a essere fedeli discepoli di Gesù per portare il Vangelo in tutti gli ambiti in cui viviamo. Gesù ha cercato prima di tutto il regno. Questo è il modo in cui anche noi credenti dobbiamo cercare quel regno.
E queste erano le parole del cardinal Donald William Worrell, arcivescovo di Washington, intervistato qui a Roma dal collega Chris Altieri. I vescovi statunitensi sono infatti in visita ad Limina, in Vaticano, in questi giorni, e il cardinale Worrell commentava le parole che il Papa ha rivolto loro in apertura di questa visita. Ma torniamo a parlare dello scenario elettorale negli Stati Uniti, perché abbiamo detto proprio oggi si aprono le primarie in South Carolina e ieri il presidente Obama, e possiamo sentire un audio sullo sfondo, era a New York, ad Harlem, all'Apollo Theater e intratteneva il pubblico di colore. So in love. Come sentite, non si è trattenuto dall'esibirsi proprio sul palco storico della musica black. Presidente Obama, che come abbiamo detto potrebbe essere messo in difficoltà proprio dalla scelta della sua amministrazione, che ha portato a uno scontro con i vescovi statunitensi sulla questione delle assicurazioni sanitarie, ma che intanto assiste un po' da spettatore a delle primarie repubblicane che sono sempre più intricate. Lo dico al nostro ospite in studio, il collega Alessandro Gisotti. Allora, i sondaggi di questa tornata nel South Carolina vedono una sfida tra Romney e Gingrich.
Beh, prima fammi dire qualcosa sull'Obama che canta l'Apollo Theater. Beh, insomma, se non viene rieletto, e qui immagino che tanti democratici farebbero gli scongiuri, ha comunque un futuro da cantante soul, perché insomma, la voce baritonale ce l'ha, ieri abbiamo sentito anche che è intonato. Adesso, a parte le battute, operazione simpatia di Barack Obama, perché chiaramente nulla è a caso, anche se lui poi a un certo punto, non so se si è sentito, ha detto non pensavano che l'avrei fatto, riferendosi ovviamente al suo staff. Obama è un grande uomo da campagna elettorale, 5 anni fa non lo conosceva nessuno, 4 anni fa era presidente degli Stati Uniti. Io credo che il grosso problema di Obama, e poi passiamo ai repubblicani, è che lui, ce lo dicono i sondaggi, è oggi, ancora oggi, considerato molto positivamente come persona da molti americani, in modo anche trasversale. Cioè Barack Obama come persona, come personaggio, piace ancora. Gli si ascrivono molte qualità, un uomo intelligente, un uomo carismatico, una bella famiglia. In America queste cose contano non poco. Però sempre meno americani invece appoggiano, comunque nel tempo sempre meno americani hanno appoggiato le sue politiche, e questo è il grande poi interrogativo per la sua rielezione a novembre, anche perché, dicevi te, è complicato, sì, è veramente complicato il quadro delle primarie repubblicane, perché c'è un forte frazionamento e perché fino a 3 giorni fa sembrava che avessimo già il candidato sfidante Obama, cioè Mitt Romney, l'ex governatore del Massachusetts, multimilionario, uomo della finanza e il manager capace, come dice lui, di rimettere in piedi l'economia americana. Oggi non è così. Primo perché in Iowa sembrava che avesse vinto di stretta misura per 8 voti contro il senatore, ex senatore della Pennsylvania, il cattolico conservatore Rick Santorum. Non è così. Ieri abbiamo avuto la dichiarazione ufficiale da parte del Partito Repubblicano dell'Iowa che ha vinto Santorum per 34 voti. Quindi in Iowa ha vinto Santorum, in New Hampshire ha vinto Romney, ma era una vittoria scontata. In South Carolina, dove fino a pochi giorni fa i sondaggi davano un vantaggio insomma netto di Romney su Gingrich, gli ultimi sondaggi invece danno un vantaggio insomma, abbastanza significativo di Gingrich nei confronti di Romney, il che vuol dire che ci ritroveremo domani mattina con tre tappe, ognuna assegnata ad un diverso candidato. Sì, è complesso anche perché è spaccato il mondo repubblicano. Il mondo repubblicano è spaccato sostanzialmente tra una corrente che vuole scegliere Romney, che pensa sia la personalità più in grado di sfidare, magari battere Obama, e gli altri che invece lo ritengono piuttosto tiepido sui valori importanti per i repubblicani e quindi guardano più a Gingrich, a Santorum o a Ron Paul, l'altra grande novità di queste elezioni.
Grazie ad Alessandro Gisotti. Noi chiudiamo questa trasmissione ascoltando una tua intervista proprio su questo tema al professor Stephen Schneck, politologo della Catholic University of America di Washington, che appunto fa un po' il profilo anche di Romney alla vigilia di queste primarie in South Carolina.
È di particolare importanza per Mitt Romney vincere anche in South Carolina, sarebbe straordinario per lui. La South Carolina è molto importante anche per i repubblicani perché è veramente rappresentativa della situazione attuale del partito.
Quali sono i punti di forza e quelli deboli di Mitt Romney?
La sua forza spesso viene identificata con un conservatorismo economico e appoggiato da quanti sono impegnati per la riduzione del ruolo del governo nell'economia. Trova invece maggiori difficoltà nell'attirare i conservatori sociali, i conservatori dei valori, che pure sono una grossa fetta del Partito Repubblicano.
Qual è l'atteggiamento del mondo cattolico rispetto a queste primarie repubblicane?
Ci sono 2 cattolici in lizza tra i repubblicani. Uno è Rick Santorum, cattolico fin dalla nascita, e l'altro è Newt Gingrich, recentemente convertitosi al cattolicesimo. I 2 candidati risultano però attualmente più interessanti per i protestanti e gli evangelici che non per i cattolici. Sembra che una larga parte di cattolici questa volta voterà per Mitt Romney.
Nonostante la crisi economica, i candidati repubblicani, come anche la campagna elettorale di Obama, stanno raccogliendo una somma di denaro incredibile.
It really is amazing.
Veramente stupefacente. Sul fronte di Obama, per esempio, sembra che siano vicini a $1 miliardo per questa campagna elettorale, mentre sul fronte repubblicano ci sono differenze tra un candidato e l'altro, ma gli importi spesi sono comunque astronomici. Solo nella South Carolina sono stati spesi oltre $12 milioni e stiamo parlando soltanto delle primarie, quindi immagino che questa sarà di gran lunga la più costosa campagna elettorale degli Stati Uniti.
E questo era il professor Stephen Schneck, politologo della Catholic University of America di Washington, al microfono di Alessandro Gisotti. Con questa intervista chiudiamo la puntata di oggi di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato allo scontro tra i vescovi americani e l'amministrazione Obama sulle assicurazioni sanitarie e alle primarie repubblicane appunto in South Carolina, che iniziano proprio oggi. Da Fabio Colagrande un ringraziamento ad Alessandro Gisotti, ancora buon pomeriggio a voi.